Dalla redazione di EastJournal, oggi parliamo del muro che i tre paesi baltici stanno costruendo lungo il loro confine con la Russia, del piano del governo italiano per far funzionare i centri in Albania e dei Bielodugme, la mitica band rock jugoslava degli anni 70 e 80.
Io sono Livio Maone.
Io sono Davide Cavallini.
Io sono Rebecca Grossi. E questo è East Calling, un podcast scritto e prodotto da EastJournal.
Durante la seconda puntata di questo podcast, uscita nella seconda metà di febbraio, abbiamo avuto modo di approfondire la situazione economico-politica dei paesi baltici in riferimento alla fine della dipendenza energetica di questi ultimi dalla Russia e più in generale al processo di ricollocamento politico-geografico avvenuto dopo il 1991 in poi, con l'obiettivo di riposizionarsi, ricollocarsi nella cartina europea, allontanandosi dalla Russia e avvicinandosi al cosiddetto mondo occidentale, all'Unione Europea e alla NATO. In quell'occasione abbiamo anche sottolineato come si stesse alzando, come si fosse già alzato un muro, una barriera ideale tra i tre paesi baltici e la Federazione Russa. Ecco, stando alle notizie delle ultime due settimane che arrivano dalla regione, questo muro invisibile prenderà forma, verrà costruito per davvero. I governi di Estonia, Lettonia e Lituania hanno infatti iniziato un massiccio rafforzamento della linea di confine con la Russia e con la Bielorussia, un tratto di terra che si estende per circa 950 chilometri dal Mar Baltico Estone fino al cosiddetto Suwalki Gap, punto di intersezione tra Polonia, Lituania, Bielorussia e l'exclave russa di Kaliningrad, ovvero, come si può immaginare, una delle zone già di per sé più militarizzate d'Europa. Stando a quanto scrive il Telegraph, ci saranno lungo questa linea oltre 1000 bunker di cemento, 600 dei quali dovrebbero essere situati in Estonia, nei pressi di Narva e di Koidula, ovvero le due più importanti città di confine. A questi, stando sempre a quanto riportato dal quotidiano inglese, si aggiungeranno centinaia di trincee, di fossati, di depositi di munizioni e di rifugi per i soldati. Davanti a questi sviluppi sembrerebbe che quell'area d'Europa stia tornando indietro a dei metodi propri nemmeno della guerra fredda, ma potremmo dire addirittura della seconda guerra mondiale. Ciò sta avvenendo non soltanto per volontà politica dei governi coinvolti che, come abbiamo detto, risentono delle relazioni storico-politiche con l'Unione Sovietica prima e con la Federazione Russa poi, ma anche e soprattutto per contingenze geografiche. Nei paesi baltici infatti manca quasi del tutto la cosiddetta profondità strategica, ovvero un termine che nella letteratura militare indica la distanza tra la linea di confine, la linea del fronte e i centri fondamentali per la prosecuzione dello sforzo bellico per continuare a combattere. Questo è un concetto espresso dall'ex ministro degli esteri lituano Gabrielius Landsbergis, che ha sottolineato come in Lituania e negli altri due baltici, a differenza di molti paesi d'Europa, in realtà a differenza della stessa Ucraina, se i russi dovessero attaccare, in poche ore potrebbero attraversare l'intero paese. Quindi per questo motivo è necessario difendersi dal primo metro, difendersi già dall'inizio, dalla linea di confine. Tuttavia è lo stesso Landsbergis a ridimensionare tutta quanta la faccenda, dichiarando che per mettere a punto un progetto del genere che possa difendere tanto il territorio lituano quanto quello estone potrebbero volerci anche 10 anni. Per questo motivo si auspica un intervento nel corso di questo tempo dell'Unione Europea e della NATO per mettere a punto dei sistemi difensivi che si possano sostituire nel frattempo alla linea di difesa baltica. Sottolinea anche che il momento più pericoloso per i baltici arriverà subito dopo il cessate il fuoco con l'Ucraina, che se dovesse arrivare nel giro di pochi mesi significherebbe più o meno un arco di tempo appunto decennale in cui, almeno nella loro percezione, i baltici si sentirebbero scoperti nel confronto con la minaccia russa. E in queste parole si percepisce la grande paura che da anni aleggia sul litorale baltico, ovvero che la fine della guerra in Ucraina possa portare la Russia a ricostituirsi militarmente, a riarmarsi rapidamente per poi attaccare appunto i paesi baltici. Questo scenario, secondo gli analisti, in effetti ha un riscontro scientifico, e secondo il quale nel giro di 6 mesi la Russia appunto avrà la capacità di condurre di nuovo una guerra locale verso un paese confinante. Tuttavia, se il riarmo della Federazione Russa nelle tempistiche citate trova in effetti un riscontro analitico, meno probabile sembra essere un attacco della Russia ai danni dei paesi baltici nei prossimi anni. Questo considerando l'importanza strategica che il Mar Baltico ancora ricopre per gli Stati Uniti, soprattutto alla luce del rinnovato interesse verso l'estremo nord, verso gli accessi all'Artico, come dimostrato dalle azioni intraprese dalla nuova amministrazione Trump in Groenlandia.
Questa puntata di Scolling trattiamo anche d'Italia, in particolare dei centri costruiti sulle coste albanesi fortemente voluti dal governo Meloni. Per i pochi che fossero completamente digiuni di notizie in merito, facciamo un veloce riassunto. Dunque, nell'autunno del 2023, una visita del primo ministro albanese in Italia, cioè di Rama, sanciva la collaborazione dei due paesi, poi suggellata da un accordo vero e proprio, in tema di contrasto all'immigrazione clandestina. Nelle parole della Premier Meloni, i centri costruiti in territorio albanese sarebbero serviti, e qui apro la citazione, sostanzialmente a 3 obiettivi, e cioè contrastare il traffico di esseri umani, prevenire i flussi migratori irregolari e accogliere solamente chi ha veramente diritto alla protezione internazionale. In particolare si trattava di processare in Albania le domande d'asilo dei migranti tratti in salvo dalla Guardia Costiera Italiana nel Mediterraneo. Eppure, dall'autunno di 2 anni fa, pochissime persone sono sbarcate nel porto di Shengjin e quelle che lo hanno fatto ci sono rimaste per molto poco tempo. I tribunali competenti, infatti, hanno sempre respinto il trattenimento dei migranti citando in causa le normative europee. Ma una novità di poche settimane fa ha cambiato le cose. Uno dei due centri, quello di Gjader, per effetto di un decreto legge, è diventato a tutti gli effetti un CPR, cioè un centro di permanenza per il rimpatrio, ossia dove vengono mandati coloro ai quali è stata negata la richiesta d'asilo, hanno violato i termini di permanenza o sono stati raggiunte da misure di espulsione. Venerdì scorso, l'11 aprile, la nave Libra ha trasportato le prime persone nel centro albanese, prelevandole da altri CPR italiani. Si tratta di 40 persone e da quanto si apprende dalla stampa italiana si tratta di persone provenienti principalmente da Tunisia, Marocco, Egitto, ma anche Bangladesh e Moldavia. I criteri attraverso i quali sono stati ordinati i trasferimenti tuttavia non sono ancora noti. Trattando di questa vicenda non si può certo ignorare il punto di vista giuridico e umanitario, di cui per esempio ASGI, l'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, ha messo più volte in evidenza le criticità. C'è anche ovviamente un tema politico. Pur con il trasferimento di 40 persone, i centri in Albania funzionano a regime decisamente ridotto, essendo stati progettati con 880 posti per le persone nel centro di trattenimento, 144 i posti nel CPR ed eventuali 20 ulteriori posti per il carcere. Come Journal ci vogliamo però soffermare sulle implicazioni internazionali di questo caso e ovviamente per saperne di più sugli altri aspetti della vicenda vi rimandiamo al nostro sito. L'accordo Italia-Albania è da un certo punto di vista un apripista, un esperimento a cui altri paesi europei stanno guardando e questo non è necessariamente un bene. Nonostante i giudici italiani abbiano più volte bloccato il processo proprio in virtù del diritto comunitario in materia di accoglienza, commenti di supporto per la novità italiana non sono mancati nemmeno tra le alte cariche dell'Unione. La stessa Ursula von der Leyen, già nel dicembre 2023, parlava dell'accordo come di un'iniziativa importante, chiuse le virgolette, cioè un esempio in positivo, riapro le virgolette, di pensiero fuori dagli schemi. Sotto un altro aspetto, poi, l'accordo ha rafforzato ulteriormente i già stretti rapporti tra Italia e Albania, e ancor di più in particolare tra i due primi ministri, Edi Rama e Giorgia Meloni, dando vita ad un modello che, avvicinando il paese delle Aquile all'Unione, potrebbe trovare altre nazioni ben disposte nella regione dei Balcani occidentali a intraprendere lo stesso tipo di percorso. D'altra parte, il dibattito avrà anche una certa influenza nell'appuntamento del prossimo mese, quando i cittadini albanesi saranno chiamati alle urne. I sondaggi danno il quarto mandato di Edi Rama come più probabile, complici anche le figure controverse dell'opposizione, i cui maggiori esponenti sono Berisha del Partito Democratico e Meta del Partito delle Libertà, entrambi invischiati in guai giudiziari. Tuttavia va sottolineato anche che quest'anno per la prima volta potranno votare anche gli albanesi residenti all'estero, 2 milioni e 200 mila su 4 milioni e 600 mila abitanti totali, per cui sarà interessante vedere anche le preferenze della diaspora italiana, una delle più importanti, sia storicamente che numericamente, cercando di capire se questa incrollabile intesa tra le due esecutive sia una giusta mossa in campo elettorale.
Bottone Bianco, questa è la traduzione del loro nome. I Bielodugme, la mitica band rock jugoslava degli anni 70 e 80, hanno festeggiato l'anno scorso i 50 anni di fondazione, avvenuta nell'anno 1974 a Sarajevo. Per l'occasione è stato organizzato un gigantesco tour che li ha portati e continuerà a portare praticamente ovunque dentro e fuori Europa. Con 13 album registrati e più di 6 milioni di dischi venduti, i Bielodugme hanno fatto la storia musicale della Jugoslavia, diventando una delle band più iconiche della regione. Un numero per dare l'idea: nel 2005, in occasione di un concerto reunion a Belgrado, hanno raccolto oltre 180 mila spettatori, praticamente la città di Modena. Per il loro enorme successo e per lo stesso genere musicale, sono stati chiamati i Rolling Stones dei Balcani, anche se questo appellativo non rende giustizia ad una band che ha fatto la storia da sola, senza bisogno di richiamarsi ad altri, con buona pace di Mick Jagger. Il loro nome deriva dal titolo di un brano contenuto nel loro primo LP del 74, Se io fossi un bottone bianco, appunto. Nella loro storia, durata fino al 1989, hanno sperimentato e attraversato molti generi musicali, passando dall'hard rock e rock psichedelico degli inizi, sulle sonorità dei Led Zeppelin per intenderci, che hanno combinato con la musica tradizionale balcanica, caratteristica che diventerà il loro tratto distintivo. Un mix subito ribattezzato rock pastorale. Negli anni 80 hanno modificato poi il proprio stile, avvicinandosi allo ska e al pop, e soprattutto proponendo una rielaborazione, sempre più marcata, di elementi provenienti dalla musica folk balcanica. Non si può dire Bielodugme, però, senza nominare i due membri che li hanno resi immortali. Innanzitutto, Goran Bregovic, leader e fondatore del gruppo. Era lui la linfa creativa e la figura centrale dietro a quasi tutte le canzoni della band. L'altra colonna portante è Željko Bebek, il suo estroso, eclettico, carismatico, storico cantante. Proprio la rottura fra i due, che porterà qualche anno dopo allo scioglimento definitivo del gruppo, è stata vista da tanti come la personificazione, la metafora della crisi prima e dissoluzione poi della Jugoslavia. I Bielodugme si sarebbero infatti sciolti nell'89, una decina di mesi prima dei primi strappi alla Jugoslavia, con la secessione della prima repubblica, la Slovenia, dalla federazione. La divergenza crescente con Bregovic di tipo artistico e professionale avrebbe assunto infine anche connotazioni politico-ideologiche, portando Bebek a lasciare la band nell'84. Proprio il contesto politico influì pesantemente sulle già tese dinamiche nel gruppo. Gli anni 80 sono infatti gli anni della crescente montata ultranazionalista nel paese, con l'ascesa di Slobodan Milošević e le crescenti spinte separatiste delle varie parti di quella multicefala creatura che fu la Jugoslavia. In un paese sempre più travolto dalla crisi sociale, politica ed economica e lacerato da divergenti nazionalismi e pretese etniche e politiche unilaterali, la miccia fu innescata dalla canzone Kosovska, uscita nell'83, scritta e cantata in albanese. Una scelta simbolicamente di impatto nel clima avvelenato dell'epoca. La canzone, infatti, di per sé una ballata d'amore, fu interpretata da molti come una dichiarazione politica, Alcuni la videro come un atto di unità e distensione a seguito delle proteste albanesi dell'81 nella provincia. Un gesto di apertura, quindi, verso la minoranza albanese, spesso marginalizzata nella vita politica e culturale jugoslava. Altri invece la lessero come un sostegno alle istanze kosovare albanesi, che chiedevano l'indipendenza del Kosovo e la sua trasformazione in una vera e propria repubblica, al pari delle altre. Una provocazione contro l'unità federale jugoslava, quindi, e soprattutto una mossa intollerabile per Belgrado, che da sempre vede il Kosovo come parte essenziale e quindi irrinunciabile per la propria storia, cultura e identità. Kosovo je Serbia, in fondo era proprio questo il motto dell'orrore di Milošević. In generale, la crescente politicizzazione della loro musica allontanò sempre più Bebek da Bregovic e dai Bielodugme. Bebek, che non voleva invischiarsi nella politica quotidiana, e si trovò in disaccordo con quella che riteneva una forzatura ideologica, distante dallo spirito originario del gruppo. Con l'uscita di scena del suo cantante, per tanti, i Bielodugme semplicemente non sarebbero più stati gli stessi. Oggi, dopo più di 35 anni dallo scioglimento, il loro ricordo è più vivo che mai, riuscendo ad esercitare ancora grande fascino, oltre che sulle generazioni di allora, anche su quelle più giovani, cresciute con il sottofondo in casa delle canzoni dei Bielodugme messe su dai genitori, ma che non ne hanno mai vissuto il fenomeno in prima persona, che non hanno mai conosciuto la Jugoslavia, pur essendo intrisi dei racconti familiari tanto degli uni quanto dell'altra. Per tutti loro, i Bielodugme incarnano un passato doppiamente perduto, da una parte perché è andato, il tempo passato della giovinezza e della spensieratezza, dall'altra perché a loro ignoto in prima persona, se non tramite appunto le parole, i ricordi e le esperienze altrui. Per Jakob, per esempio sloveno, classe 1994 e quindi nato nella Slovenia indipendente, i Bielodugme rappresentano il collante culturale potente di quella che era la Jugoslavia. Non tanto intesa come regime politico, ma piuttosto come quell'idea di essere tutti insieme, di far parte tutti di un unico grande paese. Tutti conoscono le loro canzoni. Ai concerti, sloveni, croati, serbi, bosniaci, tutti cantano le stesse parole. Proprio questo senso di identità e cultura comune è la mancanza più dolorosa. Jakob racconta infatti della frustrazione e amarezza del dover parlare in inglese, perché ormai è diventata quella la lingua franca. Diversamente dai suoi genitori, che parlavano perfettamente serbo-croato e si spostavano facilmente in tutta la federazione. La stessa nostalgia si percepisce nelle parole di Adela, sempre dalla Slovenia, ma appartenente alla generazione dei giovani di allora. I Bielodugme non sono stati una band politica, erano la voce della nostra generazione, nelle sue parole. Una generazione che non si preoccupava di questioni etniche e nazionaliste, non erano neanche consapevoli. La politica è entrata in scena più tardi, quando è diventato chiaro che la Jugoslavia non sarebbe sopravvissuta. Continua Adela. Come molti miei coetanei, amavo i Bielodugme. Le loro canzoni fanno parte della mia giovinezza e delle esperienze comuni della mia generazione nell'ex Jugoslavia, forse anche della mia identità. Erano un simbolo della normalità in cui vivevamo. Tutto questo finì con la dissoluzione della Jugoslavia e i Bielodugme cessarono di esistere nello stesso momento in cui finì il paese comune. Non sono nostalgica, ma sarei felice se le ex repubbliche ritrovassero un po' di amicizia e collaborazione dopo tutti i traumi degli anni 90, dice infine concludendo. Non si tratta di jugonostalgia, quindi, né di un tentativo di rifondare la Jugoslavia, magari sotto mentite spoglie, ma si tratta piuttosto della voglia e necessità di recuperare quelle relazioni fra gli ex paesi, rapporti che sono da sempre esistiti e che sono stati danneggiati da un conflitto a tutti gli effetti fratricida, proprio alla luce di uno dei due principi capisaldo che reggeva la Jugoslavia, la bratstvo, la fratellanza appunto, fra i popoli e le entità che componevano la federazione. Una maniera per recuperare tutto quello che la gente e i loro paesi hanno in comune, da una cultura largamente condivisa a lingue di fatto intellegibili fra loro, fino alle multiple cittadinanze e sovrapporsi di identità di tantissimi ancora oggi. Lo stesso Goran Bregovic nasce in Bosnia da madre serba, padre croato e sua moglie musulmana. Più jugoslavo di così. Questa puntata ci ha mostrato quindi un'Europa che si confronta con sfide di sicurezza, gestione delle migrazioni e memoria culturale. Il muro che i Baltici stanno costruendo al confine russo rappresenta la risposta a nuove minacce percepite e a una crescente diffidenza geopolitica. Il piano italiano in Albania riflette la complessità della questione migratoria e la ricerca di soluzioni oltre i confini nazionali. Infine, la storia dei Bielodugme ci ricorda quanto la musica possa unire popoli anche dopo profonde divisioni, mantenendo vivo un senso di identità comune. Prima di salutarvi, vi rimando tra l'altro alla sinossi dell'episodio per i link ad alcune delle canzoni più famose dei Bielodugme. Da parte nostra di East Journal continueremo a scrivere sul giornale online e a parlare su queste frequenze. A presto!